passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:38, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. andiamo subito a sentire il TG2.
Un boato, poi ci siamo trovati le case sommerse dal fango che saliva lungo le scale. Il racconto dei testimoni della tragedia di Messina, interi paesi travolti da una montagna d'acqua e di detriti dopo un violento nubifragio. 20 finora i morti, decine i feriti, ancora impossibile dire quanti dispersi. Cadaveri recuperati anche in mare, soccorsi difficili. In alcuni punti si arriva solo a piedi, si scava anche a mani nude, con strumenti di fortuna. Sul posto il sottosegretario Bertolaso, che punta il dito contro l'abusivismo. Tragedia
annunciata. Questi titoli del TG2, tutti incentrati, in realtà un solo titolo incentrato sulla vicenda di Messina. Studio aperto.
Strage per il maltempo a Messina. Al momento sono 18 le vittime accertate, ma ci sono ancora 15 dispersi e decine di feriti, almeno 500 le persone.
Praticamente la stessa cosa per Studio Aperto, il telegiornale d'Italia 1. 800 24 00 24. Andiamo a sentire la follia di ieri sera. Tutti pazzi per la Daddario, la televisione impazzita, prima a Santoro, come sapete, poi addirittura puntata speciale di Porta a Porta sulla trasmissione di Santoro, con ospiti che andavano da uno studio all'altro.
Anno zero, stasera la escort da Dario, ospite in diretta Rainella Bufera.
C'è una bufera stasera sulla Rai per la presenza di Patrizia da Dario ad Anno Zero.
Se io la da Dario non la invito, poi mi si pongono altri problemi.
C'è bufera sulla Rai per la presenza di Patrizia Daddario.
Sono con una signora, è Patrizia Daddario, ve la presento, è lei. Patrizia,
non essere a voi.
Il Presidente del Consiglio lo sapeva che lei era un escort?
Sì, che lo sapevo.
Adesso come campa? Come va avanti?
Lavorando, lavorando come ho sempre fatto nella mia vita, anche se adesso è molto più difficile di prima.
Non fa più la escort,
è molto difficile.
Posso chiedere a Maurizio Belpietro che impressione ha avuto della trasmissione questa sera?
Ma ho avuto ad Anno Zero, immagino, sì.
Prego? Di Anno Zero, sì, ho detto che tu sei appena arrivato dallo studio di Anno Zero.
Anche in Italia, in diretta Patrizia Daddario, anche in Italia, anche in Italia.
Eccoci qui, altra notizia del giorno importante, l'approvazione dello scudo fiscale. Mancavano però, come l'altra volta, 29 deputati dell'opposizione, 23 del Partito Democratico. Questa volta c'erano i leader, 6 dell'UDC che non erano in aula, 1 credo dell'Italia dei Valori. Scandalo naturalmente all'interno dell'opposizione, perché con la loro assenza hanno favorito l'approvazione dello scudo fiscale. E allora sentiamo uno degli esponenti dell'Italia dei Valori, assente però l'altra volta, quando si votava sulle pregiudiziali di costituzionalità. Si chiama Barbato, questa volta tuona contro il governo mafioso, i favori alla mafia, sentitelo.
Lo Stato oggi è in saldi per la mafia, questa è la cosa più ridicola di una maggioranza parlamentare che diventa mafiosa e criminale, perché ancora una volta state dando una mano alla mafia, state aiutando la mafia con atti legislativi.
Grazie, onorevole Barbato.
Avete portato la mafia. Berlusconi non è
onorevole.
Un premier, scortiere e puttaniere.
Onorevole Barbato, le tolgo la parola.
Porta la
onorevole Barbato. Onorevole Barbato, la richiamo all'ordine. Le parole che ha usato in quest'aula non sono consone all'aula, alla sua dignità e a quella delle persone.
Questo è il Parlamento italiano, tra le altre cose. Poi c'è Bersani. Sentite come risponde il candidato alla segreteria del Partito Democratico alle domande di un paio di giornalisti sui motivi della sua assenza alla votazione precedente sullo scudo fiscale, che avrebbe affossato lo scudo fiscale. Oggi Bersani era presente, naturalmente. Sentite, è molto curioso.
Onorevole, lei contesta il provvedimento dello scudo fiscale, tuttavia ieri in aula quando i numeri dicono che lo scudo fiscale poteva anche essere bocciato dall'opposizione, c'erano molte assenze nelle fila del PD, tra cui quelle anche di due candidati alla segreteria. Ecco, questo congresso non un po' a rischio l'opposizione in Parlamento?
No, guarda, queste cose che per il voto, cose del genere, ma questi qui se li mangiano tutti i voti, mettono i voti di fiducia quando vogliono, siamo la 25esimo voto di fiducia in un anno, cioè questa, cioè, cerchiamo di...
Mi scusi, non vorrei insistere su quel punto che ha affrontato il collega, però se l'altro giorno aveste votato il provvedimento non sarebbe passato.
Ma l'avrebbero rimontato, ma non...
È incredibile il modo in cui Bersani risponde, perché, come dicevamo ieri, c'è l'idea che alla fine il lavoro parlamentare, tanto esaltato poi da alcuni esponenti della sinistra, non conti nulla, sì, dopo l'avrebbero ripresentato, insomma, invece di essere in Parlamento a fare battaglia politica, la si fa evidentemente con le parole e con le chiacchiere. Sempre 800 24 00 24, voglio farvi ascoltare che cosa. A un certo punto ieri sera, nella incredibile puntata di Porta a Porta successiva a quella di Santoro, c'è stato uno scambio molto vivace, usiamo un eufemismo, tra Odifreddi, che come sapete è un matematico che però ogni tanto fa delle incursioni sull'attualità, e il ministro La Russa. Spettacolare, sentite.
Però non dimentichiamoci che il caso Gelmini e il caso Carfagna sono un po' stato l'inizio di queste discussioni che si sono avute sulla vita sessuale del premier. Ora nel caso della Gelmini e della Carfagna...
Odifreddi, la prego, abbia pazienza, dai.
Premio, guarda,
Odifreddi, la prego, dai.
Signor Ministro, io purtroppo non la sento, quindi soltanto che parlo.
Scusi, ma qui entriamo nella diffamazione, scusate. Entriamo nella diffamazione. La prego,
ma conosca le persone prima di
dico, ma io non sto dicendo
ma
che ci
come si
no,
permette.
Posso però dire,
va bene. Ma come si permette?
Signor Ministro,
lei?
Mi permetta
di
dire
la conosce
dire, poi
il ministro
risponde,
Gelmini,
no?
La conosce il ministro Carfagna, ma come si permette in una televisione che è ascoltata da milioni di persone di accostare la Daddario alla Gelmini? Ma si vergogni, lei fa schifo.
Ma vabbè,
ma certo,
signor Ministro, questo
vabbè,
è solo
diciamo che l'è scappata, ma guarda, abbia pazienza, insomma. Poi
le faccio notare comunque che non sono stato io.
Mi tappo le orecchie quando parla lei.
Va bene, va benissimo.
Però, Odifreddi, mi scusi, anche sui premi, però a sinistra c'è una intolleranza, mi lasci dire per piacere.
Devo dire la verità che il povero Odifreddi qui può avere tutti i difetti del mondo, voleva forse insinuare qualcosa, stava introducendo un argomento, ha appena accennato al nome del ministro Gelmini e del ministro Carfagna, ricordando le voci, credo, che si erano diffuse sul loro conto, ed ecco la zampata è arrivata subito, prima di Vespa e poi di La Russa. Facciamo riascoltare il modo in cui La Russa si è rivolto a Odifreddi, perché la voglio mettere in loop stasera ogni volta che torniamo in onda.
Ma si vergogni, lei fa schifo.
Lei fa schifo, potrei dirlo anche a qualche ascoltatore ogni tanto. Credo che siamo al momento clou a Copenaghen per l'assegnazione dei giochi del 2016. Stanno per annunciare la città vincitrice tra Rio de Janeiro e Madrid. Sentiamo un attimo. Fra poco torneremo a Copenaghen. Renzo Martinelli, buonasera.
Buonasera.
È il regista del Barbarossa. Io mi sono scandalizzato leggendo questa mattina una dichiarazione di Marco Bellocchio, un regista come lei, un suo collega da New York, a proposito della vicenda Polanski.
Sì.
Dice Bellocchio, è un uomo di 76 anni, Bellocchio è un regista progressista che fa battaglie di sinistra, uno di quelli che firma gli appelli, eccetera, eccetera. È un uomo di 76 anni, la stessa ragazza vittima lo ha scagionato con tutte le tragedie che ci sono nel mondo. Non lo conosco personalmente, ma penso che sia un grande regista, eccetera, eccetera. Però seguiamo da Copenaghen come va a finire la vicenda delle Olimpiadi.
I progetti presentati avevano veramente una qualità eccellente, siete stati di ispirazione per tutti noi, grazie per il lavoro duro e per l'impegno nei confronti del movimento olimpico e dei suoi valori.
Like in every competition,
come in qualsiasi gara, purtroppo ci può essere solo un vincitore.
La busta.
Sta per arrivare la busta nelle mani di Rogge. Martinelli, segua con noi, è un momento comunque importante. Stavamo parlando di una cosa seria, serissima, come la vicenda Polanski, ma qui c'è l'attualità che incombe. Busta nelle mani di Rogge, con il nome della città che ospiterà i Giochi Olimpici del 2016. O Rio de Janeiro o Madrid.
Singapore l'anno prossimo. Stasera, signore e signori, ho l'onore di annunciare che i giochi per la 31esima Olimpiadi sono stati assegnati alla città di
Rio de Janeiro.
Eccola qua.
Rio de Janeiro ospiterà le Olimpiadi del 2016, ha superato in finale Madrid. C'è l'abbraccio anche del presidente del comitato organizzatore con il premier Zapatero, chiaramente deluso, e qui il presidente Lula sommerso invece dal comitato organizzatore di Rio de Janeiro. Grande festa naturalmente a Copacabana, Olimpiadi 2016 a Rio. Martinelli, eccoci qui.
Eccoci.
È contento anche lei?
Ah, io sono, sì, sono contento, siamo nel cortile della Rocchetta, il Castello Sforzesco, stiamo per presentare questo Barbarossa dopo quattro anni di lavoro.
È contento delle Olimpiadi a Rio de Janeiro, non gliene frega niente.
Io seguo poco lo sport, ahimè, non sono un referente adatto.
Vabbè, le Olimpiadi, come lei sa, sono un grande avvenimento che travalica anche lo sport, no? Va bene, comunque, dicevamo di Polanski, naturalmente tutti gli aggiornamenti su questa vicenda nel giornale radio tra poco. È un uomo di 76 anni, dice Bellocchio, la stessa ragazza vittima lo ha scagionato con tutte le tragedie che ci sono nel mondo. Non lo conosco personalmente, ma penso che sia un grande regista. E poi è una vicenda accaduta tanto tempo fa e andava affrontata a suo tempo. Non sono un giustiziere, presto per parlarne, una vicenda troppo complessa. Non è l'unico in Italia, anche non solo in Italia, ma anche in Francia, che promuove appelli, iniziative a favore di Polanski. Lei che dice? Come si sente come regista davanti a tutti questi suoi colleghi che appoggiano Polanski?
Guarda, io sono abituato a fare film, il mio mestiere è fare film e non dichiarazioni, però io ho tre figlie femmine, ho un gineceo a casa con mia moglie. Se un uomo avesse stuprato, sodomizzato mia figlia, non sarebbe arrivato a 76 anni.
Così, secco?
Secco, sì, proprio così. Io ritengo che l'azione che ha fatto quell'uomo sia spregevole e la normativa degli Stati Uniti prevede una punizione perché non c'è prescrizione, quell'uomo deve andare in galera, punto e basta.
Qual è allora, cos'è che spinge tutti questi colleghi di Polanski, i suoi colleghi anche, la parola collega è bruttissimo, insomma, registi come lei, cineasti, a parlare di persecuzione, passato tanto tempo, cosa scatta?
Il nostro vede, è un bellissimo paese, io non lo cambierei con nessun altro, però è un paese strano, un paese di firmaioli, di gente che firma appelli, che firma proclami, cioè tutti firmano, io nella mia vita non ho mai firmato nulla di questo genere, vado per la mia strada tranquilla e cerco di fare dei film nei quali credo e nei quali sono convinto di poter comunicare qualcosa, fine. È un paese di firmaioli, tutti firmano, insomma, che ci possiamo fare, siamo un paese così.
Io ci vedo quasi la stessa solidarietà che è scattata tra gli intellettuali sulla vicenda Battisti, cioè ogni tanto sembra quasi che ci sia un salvacondotto, no? che per alcuni che fanno parte di circoli esclusivi, è così?
Sì, purtroppo è così, io ritengo che se qualcuno, chiunque esso sia, intellettuale o operaio della Breda, commette un illecito penale perseguibile dalla legge, vada punito e debba essere messo in prigione, fine.
Parole molto semplici, molto chiare, la ringrazio. 18:53, avete sentito? Rio de Janeiro ospiterà i Giochi Olimpici del 2016, ma noi torniamo alle cose nostre. Le cose nostre, Francesco da Ragusa, buonasera.
Sì, buonasera, ho abbassato la radio, quindi sono in onda, giusto?
Sì, fino a prova contraria,
allora,
sì.
Sì, allora volevo parlare a proposito dell'assenza di Bersani come di altri esponenti del PD alle votazioni per lo scudo fiscale. Io trovo scandalosa la risposta che abbia dato Bersani alla domanda del perché, del motivo, o se avesse avuto ragione il fatto di essere stato assente appunto durante la votazione.
Oggi c'era Bersani, oggi c'era.
Ah, oggi c'era, però il suo modo di giustificare se stesso giustifica anche gli altri parlamentari da questo punto di vista. Io trovo allucinante che abbia detto una cosa del genere, anche perché in vista delle primarie che si stanno anche svolgendo, credo, adesso, in questo periodo, un qualsiasi tesserato del PD potrebbe, dovrebbe, a mio modo di vedere, dire la stessa cosa e quasi quasi disertare queste, queste votazioni delle primarie, perché non ha senso che in Italia abbiamo un'opposizione, dovremmo avere un'opposizione che in realtà è inesistente. È inutile parlare e sparare su Berlusconi se poi il male stesso dell'opposizione è se stessa. Io mi trovo a parlare così perché non mi trovo né da un lato né dall'altro, non, il mio giudizio bipartisan, non mi sento appartenere a nessuna corrente politica, proprio perché non mi sento rappresentato.
Però, se, però, se, però lei si è indignato per queste assenze nell'opposizione durante le votazioni sullo scudo fiscale, oppure, oppure mi... pensa che sia una normale dialettica parlamentare, insomma alla fine 20 deputati ci può stare e non assenti anche tra le file della maggioranza?
No, vabbè, ma non è questo. Il discorso è che comunque durante una votazione per una cosa in, a, cioè, a cui si è
fortemente contrari, certo.
Certo, ma bisogna essere presenti tutti. Questo è poco.
Bisogna inchiodarsi alla sedia, no?
Ma io trovo di sì, anche perché tra le altre cose, non per fare un po' il, del populismo facile, ma sono pagati anche per stare incollati alla sedia. Io credo, a meno che abbiano degli impegni istituzionali, e questo è un altro discorso, ma tra l'opposizione non so che tipo di impegni istituzionali giustifichi l'assenza.
Francesco, naturalmente come abbiamo sentito ieri da Luca Telese, alcuni hanno parlato di problemi di salute, altri di impegni vari nei propri collegi. Certo che quando si tuona contro lo scudo fiscale in questo modo, poi è difficile giustificare assenze di questo tipo. La ringrazio. Mario da Torino, buonasera, velocemente, poi il giornale radio.
Buonasera Cruciani. Il mio intervento è in merito alla presenza della Daddario alla trasmissione di Anno Zero, fondamentalmente.
Sì.
Io sono stupito del fatto che solo adesso la Daddario va in televisione. Mi risulta che abbia partecipato a trasmissioni in non so quanti paesi all'estero. E fondamentalmente abbiamo adesso Vespa che fa il processo alla trasmissione, si dimentica che Vespa voleva invitare la Monica Lewinsky, quindi mi sembra un po' un...
Ho capito, secondo lei le televisioni italiane dovevano invitarla prima, ricordo che è stata intervistata la Daddario da altre televisioni, non è che abbia partecipato a talk show, è la stessa cosa. I titoli del TG3. Come avete sentito, non ci sono titoli, non ci sono parole, solo le immagini del disastro di Messina. Sentiamo Sky.
L'alluvione di Messina, almeno 18 le vittime e una decina di dispersi.
Decretato lo stato d'emergenza, Bertolaso, complicato il lavoro dei soccorritori.
Un disastro annunciato, Napolitano chiede sicurezza, non opere faraoniche.
Olimpiadi 2016 assegnati a Rio, i giochi, prima volta in Sud America.
Sia lo scudo fiscale, bagarre in aula, decisive le assenze nell'opposizione.
Pini rinuncia all'immunità del lodo Alfano e Woodcock ritira la querela.
Foligno, carabiniere travolto ad un posto di blocco, preso a Modena l'omicida.
TV, un nuovo filmato del soldato israeliano Shalit verso uno scambio con Hamas.
Trattato UE, referendum in Irlanda, voto decisivo per il futuro dell'Europa.
Letterman confessa in TV, io ricattato per aver tradito mia moglie.
(19:20) 800 24 00 24 la tragedia di Messina naturalmente ci colpisce tutti. La voglio prendere da un altro lato. Un ascoltatore mi scrive, il disastro di Messina, perché poi arrivano subito gli sciacalli, il disastro di Messina di queste ore spero le faccia comprendere che la sua battaglia per la costruzione del ponte sullo stretto è una battaglia tutta ideologica. Ciò che sta accadendo in queste ore a Messina dimostra ancora una volta che oltre ad avere una classe politica incapace di gestire un territorio difficile qual è quello siciliano, anche una classe giornalistica, l'altra casta, cui evidentemente appartengo io, incapace di leggere ciò che realmente è l'Italia, in quanto troppo abituata a stare chiusa dentro le redazioni, eccetera, eccetera. Giorgio da Taranto. In realtà la stessa cosa dicono alcuni politici, per esempio il leader di Rifondazione Comunista Ferrero, dice solo i fondi dissipati per l'inutile e fastosa progettazione del ponte sullo stretto avrebbero potuto consentire di salvare oggi molte vite. Insomma, il ponte sullo stretto che non c'è colpevole del disastro di Messina. La stessa cosa dice sostanzialmente anche il WWF e anche Giuseppe Lumia, un senatore del Partito Democratico siciliano. è proprio la prima cosa da fare, spendono una quantità di denaro enorme per il ponte, mentre le infrastrutture siciliane rimangono nelle condizioni che oggi sono drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Andiamo a sentire, a proposito invece della vicenda D'Addario, che ci ha tenuti fermi, incollati, molti, io non l'ho vista, insomma, 7 milioni di persone alla televisione, una delle frasi clou, quando la D'Addario dice Berlusconi sapeva che io ero una escort, Berlusconi era a conoscenza di questa cosa, sentite.
Il Presidente del Consiglio lo sapeva che lei era una escort?
Sì che lo sapeva.
Sì che lo sapeva, naturalmente è la parola di... della D'Addario contro la parola di Berlusconi, naturalmente lo sottolinea subito Bruno Vespa, subito dopo la trasmissione.
Se la parola di Berlusconi vale quanto quella di una prostituta, mettiamoli sullo stesso piano, vediamo quanto così meno. Berlusconi ha smentito di saperlo.
Beh, guardi,
mettiamola,
diciamo,
così,
diciamo,
diamogli almeno la parità, gliela concediamo.
Vespa che dice almeno diamo la parità a Berlusconi. Altro punto fondamentale, la D'Addario quando dice mi avevano candidato alle europee, poi è intervenuta però Veronica Lario.
Ci può raccontare della sua candidatura?
Sì, Giampaolo Tarantini mi ha chiamato e è venuto a prendere il mio curriculum insieme al suo segretario a Bari. Io ero con un'amica, gli ho consegnato il mio curriculum dicendo che ero candidata per le europee, che quel giorno stesso mi avrebbero il giorno dopo richiamato, e quando invece mi ha richiamato il segretario di Giampaolo mi ha detto Giampaolo è di corsa andato a Milano col presidente perché la moglie Veronica Lario è successo un gran casino sui giornali, le veline, le attrici, le modelle, quindi non vengono più candidate, quindi dobbiamo soprassedere, mi dispiace Patrizia.
Poi arriva nella trasmissione successiva, in questa pazza Rai di ieri sera, la smentita, tra virgolette, del ministro La Russa. Sentite.
La lettera della signora Berlusconi è uscita il giorno che si presentavano le liste. Nessuno può immaginare che il giorno prima, cioè quando le liste erano già pronte, strapronte, qualcuno andasse ancora a chiedere il curriculum a una signora di Bari, quando avevamo liste strapiene di persone di ogni genere, di richieste di ogni genere. Quindi al di là della mia testimonianza personale, anche il racconto è inverosimile.
800 24 00 24, abbandoniamo per un momento la vicenda D'Addario per rimanere sulla Russa, perché vi faccio ascoltare un qualcosa di strepitoso, l'abbiamo già mandato in onda prima. La Russa che risponde a Odi Freddi, perché Odi Freddi a un certo punto, matematico che però spazia anche sull'attualità, si permette di mettere in di nominare il ministro Gelmini e il ministro Carfagna. Voleva dire, almeno secondo me, tutto è iniziato con le voci sui rapporti tra il ministro Gelmini e il ministro Carfagna, non l'avesse mai detto.
Però non dimentichiamoci che il caso Gelmini e il caso Carfagna sono un po' stato l'inizio di queste discussioni che si sono avute sulla vita sessuale del premier. Ora nel caso del Gelmini e della Carfagna...
Odi Freddi, la prego, abbia pazienza, dai.
Posso Odi
Freddi, la prego.
Signor Ministro, io purtroppo non la sento, quindi
Odi Freddi,
soltanto che parlo.
Scusi, ma qui entriamo nella diffamazione, scusate. Entriamo nella diffamazione. La prego,
ma conosca le persone prima di
fare. Io non sto dicendo che ci
sia.
Posso però dire.
Va bene. Ma come si permette?
Signor Ministro,
lei?
Mi permetta
di
dire.
Ma la conosce
dire, poi
il ministro Gelmini?
No?
La conosce il ministro Carfagna? Ma come si permette in una televisione che è ascoltata da milioni di persone di accostare la D'Addario alla Gelmini? Ma si vergogni, lei fa schifo.
Ma vabbè,
ma certo.
Il ministro, questo
vabbè,
sono
di Freddi, diciamo che l'è scappata, ma guarda, abbia pazienza, insomma. Poi
le faccio notare comunque che non sono
notare,
stato io.
Mi tappo le orecchie quando parla lei.
Guarda. Va bene, va benissimo.
Però non c'è
Odi Freddi, mi scusi, anche sui premi, però a sinistra c'è una intolleranza, mi lasci dire per piacere.
Insomma, Odi Freddi ha pronunciato il nome del ministro Gelmini e del ministro Carfagna, non so cosa volesse dire, ed è stato aggredito, tra virgolette, naturalmente, da Vespa e poi successivamente da La Russa. Mi fai schifo, risentiamo questo mi fai schifo.
Ma si vergogni, lei fa schifo!
Lei fa schifo. 800 24 00 24 per chiamarci. Dove andiamo? Beh, andiamo allo scudo fiscale, perché Barbato, deputato dell'Italia dei Valori, sentite cosa ha detto oggi alla Camera durante l'approvazione: è passato lo scudo anche grazie alle assenze dell'opposizione. Barbato questa volta c'era, ma sulle pregiudiziali di costituzionalità non c'era. Eppure
lo Stato oggi è in saldi per la mafia. Questa è la cosa più ridicola di una maggioranza parlamentare che diventa mafiosa e criminale, perché ancora una volta state dando una mano alla mafia. State aiutando la mafia con atti legislativi.
Grazie, onorevole Barbato.
Avete portato la mafia. Berlusconi non è
onorevole.
Un premier, è sportiere e puttaniere.
Onorevole Barbato, le tolgo la parola. Porta la mafia. Onorevole Barbato, la richiamo all'ordine. Le parole che ha usato in quest'aula non sono consone all'aula, alla sua dignità e a quella delle persone.
Bisognerebbe ricordarsi che Barbato era assente alla prima votazione, adesso parla di mafia, eccetera, eccetera. Voglio farvi ascoltare ancora Milena Gabanelli questa mattina durante la trasmissione di Alessandro Milan, Bianco e Nero. Perché cosa ha detto la Gabanelli? Ho firmato per... A me fanno impazzire, perché io ho una grande ammirazione per la Gabanelli, per il mestiere che fa, mi piace la trasmissione, eccetera, eccetera. Però c'è un sacco di gente che firma per l'appello di Repubblica, però non va alla manifestazione. Vorrei capire perché, sentite.
Milena Gabanelli ha aderito alla manifestazione, se non sbaglio?
Sì.
Però non sarà in piazza, ma per motivi diversi?
No, perché l'11 riprendiamo il programma, io non abito a Roma e sono da un'altra parte, non posso sottrarre
tempo e energia
così urgente in questo momento.
Ma se uno firma un appello per il pericolo che c'è, che incombe su tutti noi, perché poi non va alla manifestazione? Per impegni, eccetera. Mio parere è un po' per snobismo, per non mischiarsi. Non capisco, vorrei capire, ma non ci riesco. In Italia, dice, ci sono dei giornalisti asserviti, questo è il vero problema. Giornalisti asserviti, il problema è tutto qui. C'è bisogno di firmare un appello, di fare una manifestazione? Sentiamo.
Io credo questo, che tutti i politici di tutti i paesi esercitano le loro pressioni sui giornalisti per indirizzare, condizionare, limitare, a vari gradi e a vari livelli, dipende dall'interlocutore che trovi. Ora, diciamo che in Italia si trovano interlocutori particolarmente asserviti e quindi questo fatto, insomma, poi produce certi risultati. Però il problema, secondo me, è più che la politica, che in questo momento è particolarmente anomala e fuori discussione, sta nella qualità dei giornalisti, nella qualità dei direttori.
Va bene, il discorso si fa un po' lungo, avete sentito il mito di tutti voi che ci ascoltate, spessissimo ci mandate degli sms, delle mail sulla Gabanelli. A proposito di Polanski, purtroppo devo dire un ascoltatore ha scovato un film diretto da Roman Polanski, nel cast addirittura Marcello Mastroianni, una Sidney Rome molto giovane che sentirete, in cui il ruolo di Polanski, anzi Polanski, si chiama in questo film, perché partecipa anche come attore, si chiama Zanzara. Sentite.
Non bisogna giudicare la gente troppo in fretta. A volte, anzi spesso, ci sono dei motivi oscuri, un trauma profondo.
Trauma, palle.
Qual è la mia maglietta?
E con ciò, tu hai rubato un pigiama.
Calmati, Zanzara.
Mi chiamano Zanzara perché appungo col mio pungiglione.
Piacere, io mi chiamo...
Sai cos'è il mio pungiglione?
Beh, potrebbe essere tante cose.
Già, tante cose, eh? Hai pensato a qualcosa di sessuale?
Sì, no, di certo.
Beh, il mio pungiglione è questo. Io non provoco nessuno. Ma non mi va che mi pestino i piedi.
Non mi va che mi pestino i piedi e spara con la fiocina. Il film è del 1972. Che? Punto interrogativo. Ma andiamo agli ascoltatori. Anzi no, voglio farvi ascoltare prima Filippo Facci a proposito della vicenda della Daddario. Fa notare una cosa, un'intervista questa mattina di una ex prostituta che ha formato un sindacato delle ex prostitute, si chiama Carla Corso. Sentite Facci, perché la si può prendere anche diversamente la vicenda della Daddario.
L'articolo più interessante di oggi è questo.
C'è la sindacalista delle prostitute che dice: Patrizia D'Addario fa dimenticare le nostre lotte, e ha ragione. Perché alla fine in tutta questa questione, escort di qua, escort di là, provate a digitare escort su internet, si scopre che ormai è un mestiere normalissimo, perché è dal 58 che non sono fuori legge le escort, ma non sono neanche a norma di legge perfettamente. E quindi, insomma, è dal 58 che bisognerebbe fargliela pagare, nel senso di fargli pagare le tasse a queste signore, come succede in Germania, come succede in Francia, come succede in tutto il mondo civile. Invece non succede, non succede, sono mestieri regolari, non vanno confusi con quei mestieri che sono sanzionati penalmente, cioè lo schiavismo e lo sfruttamento della prostituzione, ma per il resto esiste un mestiere in Italia, e non se ne è approfittato per parlare almeno di questo, esiste un mestiere che porterebbe all'erario una quantità di soldi impressionante, e invece no, ci si sofferma su altro.
E soprattutto si va nella direzione opposta, quella cioè di sanzionare i clienti, le prostitute, eccetera, eccetera, come sapete. Giuseppe dalla provincia di Pavia. Buonasera, Giuseppe.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Niente, io volevo ringraziarla per aver fatto intervenire Martinelli, a cui virtualmente voglio stringere la mano. Condivido parola per parola tutto quello che ha detto.
A proposito di Polanski?
A proposito di Polanski, certo. Anch'io ho una figlia di 14 anni, e sicuramente se qualcuno facesse, un uomo adulto facesse a mia figlia operazioni del genere, non arriverebbe a 76 anni.
Io quella è l'unica cosa che non ho condiviso di Martinelli, ma chiaramente...
Però guardi, bisognerebbe avere una figlia per capirlo, una figlia, una bambina soprattutto. Questa donna aveva 13 anni, da quanto sappiamo, all'epoca dei fatti, no?
Sì.
Ecco, io sono veramente indignato da questa pseudo intellettuali con tutta questa cultura che sono sempre pronti a difendersi tra di loro. Fare l'intellettuale non vuol dire chiudersi in una torre burnea e dettare le linee di condotta agli altri. Non conosco Umberto D come lei, mi sono visti però tutti i film di Lino Benfi, come lo chiamavamo noi ai nostri tempi. Forse quando questi registi si formavano nei cinema d'essè, io non avevo tempo perché stavo a studiare sui libri di fisica, visto che ho 50 anni e mi sono laureato a Pisa quando l'università era ancora università. Basta.
La ringrazio, Giuseppe, sottoscrivo le sue parole. Luigi da Salerno. Luigi, mi sente?
Sì, mi sente?
Sì, dica.
Salve, buonasera. Io vorrei ritornare sul pezzo, parlando della D'Addario di ieri sera, però con un punto di vista differente rispetto a quello che ho sentito sinora. Cioè, io mi soffermerei su un punto, quando lei diceva apprezzate me che dico che sono una escort rispetto a tante attrici, cantanti, via discorrendo, che invece dicono di essere altro.
E invece magari fanno l'escort lo stesso. Quello voleva dire, credo, da Dario.
No, sicuramente, voglio dire, fuori dai denti voleva dire quello.
Pensi che ci tocca fare l'esegesi delle parole della Daddario.
E poi un'altra cosa, per quanto vorrei spezzare una lancia a favore di Berlusconi, nel senso che presumo innanzitutto che lei, quando si riferiva a tutti, probabilmente nei tutti non includeva Berlusconi, perché non ha detto specificamente Berlusconi. Quindi io,
ma tutti, a che proposito? Non mi ricordo adesso.
Alla domanda specifica se Berlusconi sapesse che lei appunto era lì.
Beh, certo che si riferì a Berlusconi, sì, è questo il punto. Forse l'unica cosa che è uscita fuori ieri, e su questo diversi giornali hanno fatto i titoli, secondo la D'Addario Berlusconi sapeva benissimo che lei era un escort.
Era un escort. Però il discorso...
Naturalmente è la parola della D'Addario, poi c'è la parola Berlusconi, ha detto un'altra cosa.
Esatto, quindi potrebbe dare. Quindi qualora dessimo maggiore peso alla parola del nostro Presidente del Consiglio rispetto ad una escort, io credo che l'ipotesi più credibile è che una data persona, fuori il signor Tarantini, per poter avere una sorta di captatio benevolenza nei confronti del Presidente del Consiglio, gli ha organizzato queste belle feste. E quindi presumo che anche noi, se a 75 anni ancora sessualmente attivi qualcuno ci organizzasse feste con 20 fotomodelle, probabilmente non ci tireremmo indietro.
No, Luigi, però mi scusi, questa è un'argomentazione molto debole. Lei non fa il Presidente del Consiglio, io non faccio il Presidente del Consiglio. A mio parere, mio modestissimo parere, il Presidente del Consiglio, un Presidente del Consiglio, qualsiasi Presidente del Consiglio, semplicemente non può organizzare festini a casa sua. È molto semplice.
No, io dico qualora fossero state altre persone ad organizzargliele, in questo senso, dicevo.
E allora qual è la differenza?
No, la
non
differenza...
cambia nulla, non cambia niente, Luigi. Questa
per
è la mia idea.
Secondo lei, comunque, se
questa, questa
avere...
è la mia idea. O comunque, se uno organizza un festino, è successo anche un festino, invita donne, eccetera, è successo ad altri capi di Stato. Si fa in modo che non venga fuori. Quando una cosa viene fuori, poi se ne discute, inevitabilmente. Inutile.
E poi la cosa che secondo me è a rilievo politico, qualora fosse vero la tesi che il Presidente ne fosse al corrente, la cosa grave di questa vicenda è quella appunto della candidatura, e cioè vale a dire che se non ci fosse stata la levata di scudi dell'Alario, probabilmente adesso avremo la D'Addario al Parlamento europeo.
Ma questo qua è quello che sostiene la D'Addario. Mi sembra che sulla candidatura della D'Addario al Parlamento europeo, però mi permetto di avere molti
molte
dubbi.
E poi
che altre ragazze, non so con quali curricula, potevano essere candidate e dopo la lettera di Veronica Lario, Berlusconi è tornato indietro. È una delle tante voci della politica che circolarono qualche mese fa. Vi faccio riascoltare il ministro La Russa versus Odi Freddi, Pier Giorgio Odi Freddi, ieri sera Porta a Porta.
Però non dimentichiamoci che il caso Gelmini e il caso Carfagna sono un po' stato l'inizio di queste discussioni che si sono avute sulla vita sessuale del Premier. Ora nel caso della Gelmini e della Carfagna...
Odi Freddi, la prego, abbia pazienza, dai. Odi Freddi, la prego, dai.
Signor Ministro, io purtroppo non la sento, quindi sto ascoltando che parla.
Scusi, ma qui entriamo nella diffamazione, scusate. Entriamo nella diffamazione. La prego,
ma conosca
pazienza.
Le persone prima di
io
permette?
Non sto dicendo
ma
che
come
ci
si permette?
Posso però dire
va bene. Ma come si permette
signor ministro
lei?
Mi permetta
ma lei
di dire
la conosce
dire, poi
il ministro Gelmini
no?
La conosce il ministro Carfagna, ma come si permette in una televisione che è ascoltata da milioni di persone di accostare la D'Addario alla Gelmini? Ma si vergogni, lei fa schifo.
Ma vabbè, ministro, questo
sono di
diciamo che l'è scappata, ma guarda, abbia pazienza, insomma. Poi
le faccio notare comunque che non sono
notare,
stato io.
Mi tappo le orecchie quando parla lei.
Guarda. Va bene, va benissimo.
Però,
non c'è
Odifreddi, mi scusi, anche sui premi, però a sinistra c'è una intolleranza, mi lasci dire per piacere.
Eccoci qui, Odifreddi, buonasera.
Buonasera.
Cosa è accaduto allora? Cosa voleva dire innanzitutto? Perché non si è capito bene se era un riferimento, mi scusi un attimo, se era un riferimento un po' malizioso alle voci che circolavano sulla Carfagna e sulla Gelmini, o lei voleva ricostruire l'inizio di tutte le vicende che riguardano Berlusconi, semplicemente ricordandole?
No, non era malizioso. Io in realtà la mattina avevo scritto sul Fatto una lettera aperta alla Gelmini che spiegava un caso personale che aveva a che fare col fatto che io mi fossi dimesso o avessi restituito un premio che era stato assegnato e stato assegnato a un professore che si chiama Giorgio Israel, e avevo spiegato molte delle motivazioni per questo mio gesto. Una di queste era il fatto che lui aveva collaborato col ministro Gelmini. Ora, poteva sembrare a prima vista, infatti così è stato interpretato, e sono stato attaccato parecchio da siti favorevoli.
Sì, secondo me anche giustamente lei è stato attaccato.
Esatto,
perché...
benissimo.
Secondo me, però, secondo me.
Sì,
però...
infatti io poi accetto benissimo tutte le opinioni. Tra l'altro io ho spiegato anche ieri sera che in fondo non ho chiesto né che il premio fosse ritirato a Israel né che si prendesse misure su di lui, ci mancherebbe altro.
Però ha restituito il suo.
Ho restituito il mio, no? E questo credo.
Vabbè, magari ne parleremo, ma il punto non è questo.
No? Ecco, il punto era che secondo me collaborare con un ministro sul quale grava la legittima e gravissima, tra l'altro, suspicione che sia stato nominato ministro per aver fatto dei favori al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio. Ora, questo non è un caso.
Ma qual è? Scusi, però.
È stato su tutti i giornali, naturalmente. Il motivo per cui noi non conosciamo i fatti, sappiamo benissimo qual è, ed è che il governo ha semplicemente deciso di secretare e di impedire la pubblicazione di queste delle trascrizioni, delle intercettazioni che sono state fatte sia alla Gelmini sia al Presidente del Consiglio. Però queste trascrizioni sono uscite sui giornali stranieri, quindi non è che possiamo far finta che
le trascrizioni delle intercettazioni tra Berlusconi e la Carfagna, qualora esistano, non si sa nemmeno se esistono, non sono uscite sui giornali stranieri innanzitutto.
Però sul Carlin di Buenos Aires si è parlato delle trascrizioni, delle telefonate tra la
Ma di quelle ne parla anche Guzzanti spesso.
Ma io poi tra l'altro non voglio fare i processi, voglio dire che però un ministro che sta facendo delle prese di posizioni molto forti sulla scuola dovrebbe essere al di sopra di...
Ma poi non riguardavano, scusi, queste intercettazioni, queste supposte intercettazioni eccetera, non riguardano in realtà la Gelmini, riguarderebbero la Carfagna. Che c'entra la Gelmini?
Ma in realtà appunto poi non sappiamo bene che cosa sia successo, no, eccetera. Però rimane il fatto, no, che ormai su queste due persone, su questi due ministri, no, si è creata questa nuvola, diciamo così, di sospetto sulla quale si finge moltissimo in maniera bipartisan, come si dice, no, di far finta di nulla. Ora io personalmente, questa è la mia posizione.
Cioè, lei mi vuol dire che ha restituito il premio Peano anche per questo?
In parte anche perché secondo me non si deve collaborare con un ministro di tal fatta.
Ma di tal fatta, di quale fatta? Mi scusi, di quale fatta? Perché qui non c'è, sul ministro Gelmini non c'è nessun sospetto di essere arrivato a quel posto per avere fatto dei favori, quelli che lei chiama favori a Berlusconi, non c'è alcun sospetto da questo punto di vista.
Ma che ci fossero, però può darsi che mi sbagli. In ogni caso, no, altre cose che avevo detto per l'appunto sull'articolo, che poi tra l'altro è pubblicato non soltanto sul giornale di ieri, ma ormai ho visto su parecchi siti, no? Per esempio il fatto che questo ministro non sia assolutamente competente per fare il lavoro che gli è stato assegnato.
Ma questo è un altro discorso.
Però anche questo mi sembra che sia...
ho capito, però mi scusi, lei ha restituito un premio che gli era stato assegnato perché un professore universitario come Israel collabora con un ministro. Lei pensa che questo ministro...
No, non soltanto, no, appunto, io ho detto...
Poi c'è la questione del sionismo, è un altro discorso.
C'è una questione molto grave e grossa, io credo, no, legata
alle posizioni di Israel su Israele, sul conflitto israelo-palestinese.
Sia sul blog, sia sul sito appunto Informazione Corretta, sia sui gli articoli di giornale, diciamo così, che lui pubblica spesso sul Fatto, sul giornale,
sul Foglio, allora
sul Foglio, eccetera. Allora a me sembra che quel tipo di posizioni lì, no, siano posizioni, no, che superano un po' la normale dialettica,
cioè estremiste,
sono posizioni, secondo me, io l'ho definite appunto fondamentaliste. Naturalmente Israel è, ovviamente, e lui è di origine ebraica, no? E quindi questo immediatamente viene identificato, una critica ad un signore ebreo, no? Viene identificato immediatamente con l'antisemitismo. Quindi c'è una polemica.
Però al di là di questo, naturalmente le posizioni di Israel sono criticabili come tutte le posizioni.
Certo,
a me sembra però francamente quasi una follia il fatto che, siccome lei ha ricevuto un premio negli anni scorsi, lo stesso premio viene dato ad una persona che lei non apprezza, eccetera, per fortuna che i premi vengono dati anche a persone, secondo me, a persone di diverso orientamento, e lei fa un gesto come quello di restituire questo premio, perché numero uno pensa che il ministro che dà questo premio è arrivato lì per avere fatto dei favori sessuali a Berlusconi.
No, questo non è un errore, no, il ministro non c'entra nulla in questo, il premio viene dato da un'associazione di matematici
Perché Israel collabora con un, che ha preso il premio quest'anno, collabora con un ministro.
È uno dei tanti motivi che ho addotto, no, per l'appunto. Naturalmente nessuno probabilmente di questo motivo preso isolatamente non sarebbe stato sufficiente, ma messi tutti insieme costituiscono, diciamo così, una fisionomia, no, di questo professore, che secondo me è abbastanza incompatibile. Cioè, voglio dire,
ma incompatibile con che cosa? Col fatto che lei ha un premio in comune? Cioè Israele incompatibile con la democrazia? Israele incompatibile con la democrazia? Ma professore Di Freddi, ma si rende conto di quello che dice?
Lei però mi interrompe sempre e poi mi fa dire naturalmente cose che non voglio dire.
Lei l'ha detto.
E che non intendo dire, no, io dico che il suo modo di essere appunto è trascende i limiti della normale dialettica e si configura, a mio avviso, come un pensiero fondamentalista.
Però mi scusi, ho capito, lei ha dato a Israel del fondamentalista. Ora, secondo me, Israel, il professor Israel ha le sue idee sul conflitto israelo-palestinese, su Israele, su tante cose, ma tutto può essere, tutto si può dire del professor Israel tranne che sia un fondamentalista. Cioè,
ma questa però è la sua opinione.
Ma no, ma non è la mia opinione.
No, il premio, ma... no? Io invece la penso diversamente, no? E quindi ho fatto questo gesto. Però lei, mi scusi, posso fare io una domanda a lei?
Sì, come no.
Lei, per esempio, è andata a vedere le posizioni del sito Informazione Corretta a cui Istra e Colvabra...
Guardi, io il sito Informazione Corretta, il suo animatore, bene, diciamo, lo conosco da tantissimi anni.
No, a parte l'animatore, perché sa, poi lì si diventa una questione personale. Io parlo di quello che c'è scritto su questo
ma quel, sito. Ma il sito... Il sito Informazioni Corretta è un sito che fa le pulci, diciamo, tra virgolette, naturalmente con delle posizioni ben precise, alla stampa italiana e non solo, ma soprattutto alla stampa italiana quando parla del conflitto israelo-palestinese. Tutto qua. Non soltanto,
per esempio, ultimamente, da quando è stato eletto il presidente Obama, io invito tra l'altro gli ascoltatori, perché poi non è che io voglio fare propaganda, no, alla cieca, di andare a vedere questo sito, di digitare sulla ricerca, sul motore di ricerca Obama, e di vedere quali sono le posizioni di questo sito sul presidente degli Stati Uniti, soltanto per il fatto che questo presidente non è più dichiaratamente a favore di Israele, no, ed è invece sta cercando di mantenere una posizione neutrale.
Però, scusi, andremo a vedere la posizione di Informazione Corretta su questo, ma sarà legittimo criticare il presidente Obama oppure è intoccabile? Cioè,
è legittimo, ma quando tutte queste cose si affastellano, si accomunano e diventano veramente, perché secondo lei è possibile essere fondamentalisti o no?
No, ma io contesto il fatto che il professor Israel possa essere bollato come fondamentalista, e questo è il punto. Comunque, detto questo, è la mia opinione. Detto questo, io la volevo in realtà difendere, poi abbiamo discusso e come succede tra due persone che discutono, si può discutere anche animatamente. Perché facciamo risentire brevissimamente La Russa, il ministro La Russa, perché insomma secondo me è un po' esagerato.
Ecco. Ma si vergogni, lei fa schifo.
Lei fa schifo, effettivamente è un po' troppo. Beh, rispetto.
Io più che altro, venendo dalla bocca di un ministro della Repubblica, no, che dovrebbe forse tenere un contegno istituzionale, ma purtroppo ormai siamo abituati a questi comportamenti da parte di alte cariche dello Stato. E quindi io tra l'altro appunto non me la prendo personalmente, perché conoscendo poi tra l'altro il ministro La Russa, non personalmente ma politicamente, capisco anche la sua estrazione, quindi credo che già
adesso non la buttiamo sulla Russa ex fascista,
voglio dire, anche lì non la buttiamo, però insomma ci sono dei trascorsi, no?
Ho capito, ma in questo caso la parola fa schifo non è che la pronunciano solo i fascisti, un sacco di gente, o gli ex fascisti,
però volevo dire su questo premio, tanto per difendere me stesso, no? Cioè, non è la prima volta che qualcuno rifiuta un premio perché considera di non essere o meglio perché non,
insomma, lei dovrebbe essere aperto però su questo, professore, lei dovrebbe essere, cioè è stato dato a lei, adesso viene dato a una persona che ha una sensibilità diversa dalla sua, dov'è il problema?
Io non vorrei aprire un campo che naturalmente non mi compete, però questo è in parte trasparito sui giornali, per esempio nell'articolo del Corriere della Sera, in cui il presidente della Matesis, che è l'associazione che eroga, diciamo così, attribuisce questo premio, ha detto chiaramente che anche nella giuria ci sono state molte perplessità, perché Israele è conosciuto nel campo per avere queste posizioni che lei dice appunto non sono fondamentaliste. Comunque,
ma poi sa, su quello che è fondamentalista e non, su quello che è fondamentalista o non,
è la normale il normale atteggiamento che può avere un professore universitario.
Ma assolutamente no, guardi, io conosco professori universitari, professore Di Freddi, che ne dicono di tutti i colori,
anch'io,
e sono molto, 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 ma molto più estremisti di quanto possa sembrare il professor Israel. La ringrazio molto, grazie. Eccoci, 21 minuto, naturalmente i titoli dei telegiornali sono dedicati alla tragedia di Messina, all'alluvione nel messinese con 18 vittime, l'ultimo bilancio, andiamo a sentire. Questo è il TG5.
È strage a Messina, almeno 18 le vittime dei nubifragi della notte scorsa e ancora decine i dispersi, travolti dall'acqua, sepolti dal fango, sotto le macerie di case crollate. Soccorsi subito mobilitati, ma molte zone colpite sono difficili da raggiungere perfino per gli elicotteri, mentre in giornata ha ripreso a piovere. Due anni fa,
andiamo a sentire come titolo invece il TG1, c'è un titolo unico praticamente per tutti i telegiornali.
E siamo fortunati che siamo qui a raccontarlo, perché c'è gente che piange veramente.
Ma si sapeva che a Giampiede Superiore, se veniva giù la montagna, si sapeva.
La
l'abusivismo, l'ignoranza, non so quale cosa possa essere, ma mi pare che questo sia emblematico di quelli che sono i problemi che sono 8 anni che sto cercando di denunciare nel nostro paese. Un'assoluta mancanza di prevenzione e un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del territorio.
O c'è un piano serio in cui si investe, piuttosto che in nuove opere faraoniche, si investe per garantire la sicurezza di queste zone del paese, oppure si potranno avere altre sciagure.
Avete sentito il Presidente della Repubblica Napolitano dice investimenti piuttosto che opere faraoniche, e questo è stato interpretato da molti come una critica al progetto sullo Stretto di Messina, che tra l'altro oggi ha avuto praticamente il via libera da parte del ministro Matteoli. I lavori pare inizieranno a dicembre, massimo a gennaio. Paolo, provincia di Catania, proprio dalla Sicilia, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Dica.
Niente, io volevo intanto esprimere il cordoglio ai miei conterranei praticamente.
Sì, certo.
Poi volevo riallacciarmi al discorso che un po' siamo abbandonati dallo Stato.
Ha sentito il presidente Napolitano cosa ha detto?
Sì,
no?
Sì, ho sentito, sentito.
No, le opere faraoniche, ma sì, bisogna investire sul territorio. D'accordo, lei?
Questo è il problema, e mi riallaccio anche alla trasmissione di ieri di Santoro, della Daddario. Anziché invitare determinate persone, possiamo invitare dei tecnici, dei geologi, per andare a vedere tutti i punti cardine del paese su cui andare a intervenire. Questo secondo me potrebbe essere un ottimo programma, non le solite buffonate che si vedono sulle televisioni, Berlusconi di qua. Cioè, l'Italia sta andando allo sfacelo.
Ma adesso l'Italia sta andando allo sfacelo, è una parola un po', una frase un po' impegnativa, eh?
Ma secondo me si sa, perché
se lei lo dice con questa sicurezza.
Ma veda, a parte lo scudo fiscale, le varie decreti, ci sono tantissime cose da vedere, le infrastrutture da fare.
A me
appunto
lo dice.
Come diceva il presidente Napolitano, migliorare la sicurezza della gente, ma soprattutto anche dal punto di vista della giustizia, perché soprattutto in Sicilia la giustizia un pochettino ci ha abbandonato.
Va bene Paolo, la ringrazio. Andiamo a Torino. Piero, buonasera.
Sei pronto?
Dica, Piero.
Ah, buonasera. Io purtroppo volevo fare un altro intervento, ma ho dovuto cambiare. Volevo parlare del digitale terrestre, ma ormai...
Ecco, mettiamo da parte questo argomento.
Sì. Purtroppo cambio argomento in base a quello che è successo purtroppo questa notte in Sicilia. Sono altri 18 morti. Sembra retorico dirlo, ma sembra che anche questa cosa poteva essere evitata. Da proprio di questo che volevo parlare, nel senso, io ho 34 anni, non ne ho, mi ritengo giovane, sono almeno 25 anni che sento parlare di code su tra Barberino del Mugello e Ronco Bilascio, code Salerno Reggio Calabria tutte le estati, e poi capitano queste cose qua, quella che è successa a Messina purtroppo, no? Adesso tutti dicono sì, si poteva evitare, naturalmente, le solite frasi, le solite parole. Sembra drammaticamente vero, però, che si poteva evitare, e questo è il punto. Adesso io volevo dire un'altra cosa, se mi vengono concessi altri 30 secondi. Volevo parlare di Berlusconi, da dare, non mi interessa, mi sembrano stupidaggini, quindi a questo punto non mi pare. Il punto è questo, Berlusconi ha...
Sì, però io sulla... scusi Piero, io
pronto?
Sulla questione della tragedia annunciata. In Italia qualsiasi cosa succede...
No, un attimino, perché se finisco,
è sempre no, annunciato. Qualsiasi cosa succede è sempre annunciato, come se si potesse intervenire prima.
È questo il punto, è proprio questo.
Poi
il punto.
Sicuramente ci saranno stati delle questioni che riguardano il territorio, la cura del territorio, sicuramente... Ci sono aspetti di questo tipo, però la prima cosa che scatta quando c'è una tragedia in Italia non è pensare al fatto che c'è stata un'alluvione comunque di grandi proporzioni, scatta subito il riflesso condizionato di una tragedia annunciata. Vabbè, che cosa vuole aggiungere Piero?
Purtroppo sembra che sia così. Il punto, io credo che queste cose capitano, credo, non lo so, Berlusconi, come dicevo, ha 75 anni, è una persona anziana, prima di lui c'era un altro anziano, prima di quest'altro anziano ce n'era un altro, dopo Berlusconi ci sarà un altro anziano. Gli anziani difficilmente pensano al futuro a 20-30 anni, perché sono anziani, quindi pensano a
vabbè, lei fa il discorso sulla gerontocrazia al potere in Italia, un discorso molto vecchio, Piero. Sì, è un discorso insomma che si fa da diversi anni, quello sui giovani al potere. Io sono contrario a questa divisione tra i giovani bravi e i vecchi incapaci, spesso è il contrario. La ringrazio, titoli della 7.
Almeno 18 morti, decine di dispersi e una quarantina di feriti, morte e distruzione per l'ondata di fango provocata dai nubifragi nel messinese. Diversi paesi ancora isolati, l'autostrada Messina-Catania aperta solo per i soccorsi. Rabbia nelle località colpite dal disastro. Due anni fa un'alluvione simile, la frazione Giampilieri, dove è crollato un cossone roccioso, non era considerata a rischio geologico. Si indaga per disastro colposo. Lo scudo fiscale è legge, bagara alla Camera dopo l'attacco dell'Italia dei Valori che definisce mafioso il governo, ma per il via libera al provvedimento sono risultate decisive le assenze di alcuni deputati di PD e UDC. Adesso la firma di Napolitano che a Matera rimpiange i toni della vecchia politica. Brasile in festa, il Comitato Olimpico Internazionale assegna a Rio de Janeiro le Olimpiadi del 2016. Sbaragliate le altre candidate, Madrid, Tokyo e soprattutto Chicago, la città di Obama per la quale la coppia presidenziale americana era scesa in campo.
A proposito delle assenze del Partito Democratico e non solo del Partito Democratico, vi faccio sentire Pierluigi Bersani, oggi presente ma assente invece l'altro giorno quando si votava sulla costituzionalità dello scudo fiscale, come si giustifica di fronte alle domande di un paio di giornalisti.
Onorevole, lei contesta il provvedimento dello scudo fiscale, tuttavia ieri in aula, quando i numeri dicono che lo scudo fiscale poteva anche essere bocciato dall'opposizione, c'erano molte assenze nelle fila del PD, tra cui quelle anche di due candidati alla segreteria. Ecco, questo congresso non sta un po' a rischio l'opposizione in Parlamento?
No, guarda, queste cose che per il voto cose del genere, ma questi qui se li mangiano tutti i voti, mettono i voti di fiducia quando vogliono, siamo la 25esimo voto di fiducia in un anno, cioè questa, cioè, cerchiamo di...
Mi scusi, non vorrei insistere su quel punto che ha affrontato il collega, però se l'altro giorno aveste votato il provvedimento non sarebbe passato.
Ma l'avrebbero rimontato, ma non...
Sentite la sufficienza con la quale Bersani... dice, beh sì, è quasi inutile andare, tanto comunque alla fine il provvedimento passa. Allora la tanto esaltata centralità del Parlamento in questo caso non conta nulla.
Non bisogna giudicare la gente troppo in fretta, a volte, anzi spesso, ci sono dei motivi oscuri, un trauma profondo.
Trauma, palle.
Qual è la mia maglietta?
E con ciò, tu hai rubato un pigiama.
Calmati, Zanzara.
Mi chiamano Zanzara perché appungo col mio pungiglione.
Piacere, io mi chiamo...
Sai cos'è il mio pungiglione?
Beh, potrebbe essere tante cose.
Già, tante cose, eh? Hai pensato a qualcosa di sessuale?
Sì, no, di certo.
Beh, il mio pungiglione è questo. Io non provoco nessuno. Ma non mi va che mi pestino i piedi.
Non provoco nessuno, ma non mi va che mi pestino i piedi, non è per carità l'inno di questa trasmissione, però il protagonista di questo piccolo sketch, di questo piccolo estratto di un film che si chiama Che, è proprio Roman Polanski che si chiama in questo film Zanzara. Devo ancora capire se c'è un doppiaggio oppure Polanski parla, in questo caso non credo che parli in maniera fluente, insomma. L'italiano però parla in italiano in questo film. Dove andiamo? All'800240024, Marco da Firenze. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io l'ho chiamata, a parte la sua stima che avevo per lei, però devo farle un appunto molto forte. Lei dovrebbe spiegare come mai lei si indigna e si scalda tanto per la reazione del ministro La Russa, quando forse dovrebbe ascoltare meglio le parole dell'esimio professore Odifredi.
No, l'ho ascoltate le parole, l'ho anche criticate molto, molto.
Mi pare di no, perché se lei evidenzia la reazione del ministro La Russa, mi sembra stata. Allora, questo esimio professore insinua senza nessuna prova, perché se lei le ascolta bene, non è neanche un'allusione, è proprio un'asserzione che tutto è cominciato, tutta l'attività sessuale in cui si è scatenata questa campagna, perché c'è quasi una relazione con il ministro Gelmini e la ministra Carfagna. Ora io mi piacerebbe sapere da lei come mai ha mandato in onda 5-6 volte questa indignazione senza evidenziare appunto.
Guardi Marco, io non ho assolutamente detto che ha fatto male il ministro La Russa a utilizzare quelle parole. Diciamo che quando uno pronuncia una frase, lei mi fa schifo, forse si potrebbero utilizzare espressioni
però,
diverse.
Poi quando abbiamo il contesto, sì, che no, cosa ha detto,
ho capito benissimo,
alludendo.
Marco, ho capito benissimo, quando il professor Di Freddi è venuto qui a spiegarci, ho capito invece che in realtà le sue erano allusioni molto pesanti nei confronti del ministro Gelmini, e allora poi il tono è cambiato.
Cioè, tra l'altro prendere le azioni di integralismo da un personaggio conosciuto quale massimo integralismo per le sue posizioni contro la Chiesa, il fatto solo di non di respingere un premio perché l'ha avuto un professore ebreo, solo questo lo dovrebbe squalificare. Ecco perché stasera mi sono molto arrabbiato con lei, che tra l'altro stimo moltissimo.
Ma forse lei non ha ascoltato, scusi un attimo, forse lei non ha ascoltato l'intervento di Odifreddi, però.
Sì, sì, come no.
Beh, scusi, sul premio siamo arrivati quasi a litigare.
Certo, sì, sì, sul
beh,
premio. Insomma, ma
io considero una follia il fatto che uno restituisca un premio perché quest'anno è stato dato a un professore che lui giudica un estremista o fondamentalista, cosa che Israel non è, punto.
Però sa perché mi
ma
sono
cosa devo fare? Devo dire anch'io che mi fa schifo Odifreddi?
No, per
non
carità, non deve dirlo, però nemmeno dire che è stato investito, perché se lei le rimanda un'altra volta in ordine, ascolta bene la premessa del professor Odifreddi, vede che la reazione non è così orrenda come può apparire quella del ministro, perché guardi, una cosa è l'espressione colorita e che non va bene in bocca a un ministro, ma le asserzioni, io sicuramente fossi nel ministro Gelmini o il ministro Carfagna, sicuramente andrei fuori di testa. Le ascolti molto bene.
No, ma in realtà io ho ascoltato due parole quando lui dice mi sembra che tutta questa storia sia iniziata con le voci su. Adesso facciamo riascoltare all'inizio, magari.
Però non dimentichiamoci che il caso Gelmini e il caso Carfagna sono un po' stato l'inizio di queste discussioni che si sono avute sulla vita sessuale del premier. Ora nel caso della Gelmini e della Carfagna
o di Freddi, la prego, abbia pazienza, dai.
Marco, ha sentito Odifreddi parla del caso Gelmini e del caso Carfagna,
ma in relazione alla situazione sessuale del Presidente del Consiglio.
Sì, questo è evidente.
Ecco.
Però come non è che se... si è addentrato nel...
Ma è così palese, dottor Cruciani. Comunque la mia stima per lei rimane, a parte stasera un po' che secondo me, però rimane perché apprezzo sempre molto quello che lei dice.
Grazie, Mauro. Basta da Milano. Te. Mauro da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo dire...
Sentiamo molto male però, Mauro.
Ho telefonato proprio per questo argomento della trasmissione di Porta a Porta di ieri sera.
Sì.
Che mi ha scandalizzato, ci sono rimasto molto male, mortificato.
Addirittura.
Che un giornalista della RAI come Bruno Vespa abbia attaccato pesantemente, impedendo di parlare agli ospiti di una sola parte. Li hanno zittiti, li hanno sovrastati, non li hanno lasciati parlare.
Cioè chi sarebbe stato sovrastato e azzittito?
Beh, quelli presenti, diciamo, come sinistra, come adesso il responsabile dei giornalisti, della federazione dei giornalisti, gli altri ospiti della sinistra.
Ma
diciamo,
c'era Donadi dell'Italia dei Valori, non mi sembra che siano stati zittiti, mi scusi. Ma...
E poi una cosa che mi ha scandalizzato, che Bruno Vespa non abbia mandato in onda la parte, l'intervista anno zero, a quel giornalista americano vincitore del premio Pulitzer, che ha paragonato la situazione dell'informazione italiana
alla informazione che esisteva ai tempi dello stalinismo in Unione Sovietica. Questo pezzo l'ha abilmente boicottato.
Allora, a questo proposito, Mauro, abbiamo in Radio Londra di questa sera, perché non è che tutti i premi Nobel, scusi, i premi Pulitzer, in questo caso in testa il premio Nobel, i premi Pulitzer siano così sempre dei geni assoluti, possono dire anche delle corbellerie, e secondo me quella di Bernstein ieri sera è una corbelleria sesquipedale. Radio Londra.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
Sentiamo Bernstein, informazione alla Stalin, riferimento all'Italia.
C'è una situazione democratica assurda, quasi senza precedenti, dove il capo di Stato di una democrazia occidentale cerca di inibire quello che è rimasto della libertà, della stampa libera. Lui cerca di limitare le pubblicazioni, le trasmissioni, con inchieste anche, e ci sono delle inchieste sul capo di Stato stesso. Quindi questo riporta un po' una sorta di stalinismo sovietico, che non è degno di una grande democrazia che l'Italia cerca di essere.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Immagino la conoscenza così approfondita del mondo dell'informazione in Italia che ha Carl Bernstein, ma questa è la mia idea, naturalmente. Siamo qui per dirla tutta, non per nasconderci dietro le chiacchiere. Questa è la mia idea, la sua sarà diversa, Mauro.
La ringrazio di avere riproposto questa registrazione, cosa che non ha fatto di proposito Bruno Vespa, perché
non l'ha fatto di proposito, non è che in una trasmissione se uno non mette una cosa significa che è un cretino, un censore, eccetera. Non l'avrà messa perché non è che per forza bisogna mettere tutto quello che è successo durante Anno Zero, abbia pazienza.
Ma se vogliamo dire che Anno Zero è una trasmissione contro Berlusconi o comunque di estrema sinistra, non possiamo certo dire che Bruno Vespa è neutrale. E poi torno a ripetere, Bernstein non sarà un genio o uno che non sbaglia mai, come ha detto lei, e questo lo condivido, però non può essere tacciato di comunismo o di estremismo.
Ah no, ma che c'è? Ma chi l'ha tacciato di comunismo e di nulla? Può avere detto una sciocchezza, e in questo caso secondo me ha detto una sciocchezza. La ringrazio, grazie a Mauro da Milano. Francesco Bonami, buonasera.
Buonasera.
Francesco Bonami è un critico d'arte, collabora con molte riviste italiane e internazionali e su Riformista tiene una rubrica che si chiama Bob. Allora, Bonami, io ho letto una cosa agghiacciante oggi, agghiacciante, di un regista molto caldo a sinistra, insomma, un regista di quelli che firmano gli appelli, un regista progressista, chiamiamolo così, un po' per far capire ai nostri ascoltatori dove sta questo appello. Adesso l'ho perso naturalmente nei 40 fogli che ho qua davanti. Il regista si chiama Bellocchio. E cosa ha detto? Ha detto: ma in fondo questo Polanski ha 76 anni. Eccolo qua, è un uomo di 76 anni, la stessa ragazza vittima lo ha scagionato, con tutte le tragedie che ci sono nel mondo, non lo conosco personalmente, però penso che sia un grande regista, e per una vicenda accaduta tanto tempo fa andava affrontato a suo tempo, non sono un giustiziere. Perché c'è questa non è il solo, Bellocchio, c'è stato, certo, anche Tornatore, c'è stato Placido, perché c'è questa corsa da parte di molti registi alla solidarietà nei confronti di Polanski? Me lo può spiegare? Qual è la ragione?
Non riesco. La ragione, io vorrei intanto dire all'ascoltatore che forse non ha letto il mio editoriale, che io sono contro questo sostegno a Polanski da parte dei registi, questo sostegno di categoria, diciamo.
Sì, certo.
Il perché, non so, Bellocchio forse perché avrebbe voluto fare dei film così belli come ha fatto Polanski. E quindi si sente a una tale ammirazione che forse lo porta a dire queste castronerie. Perché i crimini sono crimini. Dico, abbiamo un Cesare Battisti, scrittore francese, ma consolidato assassino, che è in Brasile, che insomma i morti, i crimini accadano. Noi siamo responsabili di quello che facciamo. Se noi mettiamo sotto con una macchina un signore, il signore sotto la macchina non ritorna in vita se io divento premio Nobel o vinco un Oscar al cinema. Sono due cose differenti. Non si deve, credo che non si debba togliere nulla al regista Polanski, ha fatto dei grandissimi film che io me li rivedrei tutti, ma questo signore ha 45 anni, noi non stiamo dicendo a 18 anni sì, una sì. scappatella ubriaca, cioè a 45 anni si è portato a letto una ragazzina di 13 anni che sarà, avrà potuto dimostrarne qualcuno in più.
Magari sarà stata pure consenziente, non lo sappiamo, ma non è questo il punto.
C'è una legge precisa negli Stati Uniti, certo. C'è una legge in cui se un bambino ci chiede 24 gelati, noi non glieli diamo da mangiare uno dietro l'altro, no?
Certo.
Il bambino è consenziente, li vuole e quindi è consenziente. Quindi una ragazzina di 13 anni davanti a un regista famoso è possibile che sia stata consenziente, ma uno di 45 anni deve avere una responsabilità di non acconsentire alla tredicenne consenziente.
Assolutamente. Un'altra cosa, Bonami, le voglio chiedere questa, però io ancora non riesco a capire cosa spinge, in fondo cosa spinge tanti intellettuali a fare questo tipo di appelli, perché...
Io credo che il crimine verso l'umanità è una cosa, è più facile da abbracciare, ma il crimine individuale è una cosa in cui uno ci mette sempre un po' la sua interpretazione personale. Intanto c'è un fatto di macismo. Noi particolarmente latini vediamo nello scambio sessuale in cambio di una forma di potere uno strumento quasi in fondo istituzionalizzato, non ci vediamo nulla di male. E quindi non vediamo in fondo cosa ci sia di male nell'atto sessuale fatto in scambio di notorietà o sì, anche sì. di cosa. E quindi lo vediamo in fondo come un atto così
non particolarmente grave, sì.
Non particolarmente, certo, io vorrei anche sottolineare che cioè, non ha ammazzato nessuno Polanski, non dico che vada impiccato o condannato all'ergastolo, dico soltanto che ha commesso un crimine da cui lui è scappato e che poi credo questo sia il motivo per cui poi ora l'hanno finalmente arrestato, è che lui ha tentato in fondo di mettere sotto il tappeto come con la stessa faciloneria con cui Bellocchio firma l'appello. Nel senso di dire sì, lei mi ha perdonato, in fondo è passato tanto tempo, vediamo se riusciamo a buttare cose. E credo che questo abbia fatto imbestialire gli estremamente pragmatici giudici americani, che credo che l'ultimo procuratore fosse sia una donna, quindi che l'abbia fatto ancora imbestialire ancora di più. E quindi credo che questo sia il motivo.
Assolutamente, penso che le cose per quello che riguarda gli americani siano andate così. Grazie a Francesco Bonami, buona serata.
Milena Gabanelli ha aderito alla manifestazione, se non sbaglio?
Sì.
Però non sarà in piazza, ma per motivi diversi.
No, perché l'11 riprendiamo il programma, io non abito a Roma e sono da un'altra parte, non posso sottrarre tempo e energia così urgente in questo momento.
Non so se avete capito, Milena Gabanelli oggi a Radio 24, la trasmissione di Alessandro Milan questa mattina, ha detto: io ho firmato quell'appello e poi ha spiegato i motivi, i giornalisti spesso sono servi, il problema, i direttori, però non ci vado perché sono impegnata, sto facendo la trasmissione, abito in un'altra città. Quell'appello, se uno lo considera così importante, si dovrebbe catapultare col fucile in mano, lo dicono metaforicamente, a Piazza del Popolo, alla manifestazione di domani. Vincenzo da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo parlare per quanto riguarda il giornalismo in generale in Italia, così come vengono date le informazioni, come vengono gestite e come ci si presenta, diciamo, alle persone, sulle notizie che si danno. Che a mio avviso non dico che ci dovrebbe essere un'autocensura, quindi sicuramente un giornalismo libero c'è, ci sarà sempre, che sia così. Però dico, a volte anche per, non so se serietà o dovrebbero gestire quelle che sono le informazioni e quindi valutare, ponderare bene se sono informazioni che è giusto divulgare.
Mi faccio un esempio anche, però, perché altrimenti andiamo sul filosofico.
No, ad esempio, su qualsiasi cosa che succede, continuare, diciamo, a martellare con quell'informazione. Non so, ad esempio le foto che c'erano state a suo tempo, che aveva di quel fotografo, ecco, su cose di non interesse pubblico, magari lo sono, potrebbero esserlo, ma fanno parte di scambio di informazioni al bar, per dire. Cioè, io dico, chi scrive, chi fa un mestiere, un minimo di serietà anche in quello che fa. Cioè, ha senso per esempio andare avanti su un discorso che potrebbe essere per esempio pubblicare delle foto scandalose relative a un individuo, una persona?
Ma non lo so, l'informazione è fatta di tanti giornali, ognuno di questi giornali, ognuna di queste riviste ha il suo target, il suo pubblico. Di cosa stiamo parlando?
Su questo sono d'accordo, però normalmente quando una notizia si vede che ha buon mercato e si vende bene quella notizia, e poi diventa un po' gioco di tutti i vari giornali.
Questo mi sembra una cosa assolutamente naturale, messa così, cioè messa come la sta mettendo lei.
Sì, però io, quello che dico io è tante volte, non so, magari essere un po' più, non dico seri, però giudicare se effettivamente, cioè bisognerebbe cambiare totalmente mentalità, quello che dico io, però è una cosa impossibile, probabilmente, sicuramente lo è.
Insomma, dipende da, insomma, lei di quale media, di quale tipo di informazione sta parlando, dei telegiornali,
dei
talk show. Vabbè, no, in generale è sbagliato, perché anche lì la stampa, se lei prende, insomma, oggi il panorama della stampa italiana, della stampa scritta italiana, c'è un po' di tutto, per cui poi possiamo parlare dell'informazione televisiva, naturalmente. Mi sembra che queste generalizzazioni sulla qualità della nostra informazione non ci servano molto.
No, io dico che sicuramente ci sono testate che sono serie, che magari...
Ma la serietà non è questione di serietà. Chi giudica la serietà? In base a che cosa si giudica la serietà?
Allora, diciamo, non serietà, però qualità. Qualità vuol dire che chiunque legga un articolo, legga una notizia, la legga in maniera, dice, questo mi sembra un articolo.
Sì, ma anche lì la qualità, Vincenzo. Ci sono giornali che magari hanno un certo pubblico, e chi la giudica la qualità anche lì? Non so, mi sembrano discorsi molto generici, francamente. Mi dispiace dirglielo. Francesco da Parma.
Sì, pronto?
Sì, buonasera Francesco.
Sì, buonasera Crinciani. Io volevo fare un intervento per dare ad anno zero, perché secondo me si è un po' perso il punto, cioè qualcuno sapeva che la Datari era una escort, si intende il Presidente del Consiglio,
sì,
forse non lo era, eccetera. Secondo me il punto è un altro. C'è una vicenda di presunto reato nella sanità in Puglia, e Santoro ha dato delle cifre percentuali anche importanti di incremento di tutte queste protesi, eccetera. Penso che sia questo il punto della trasmissione. Bisogna approfondire queste cose. Le vittime sono le persone che hanno subito questi interventi, che servivano, forse non servivano, chi lo sa, forse gli hanno montato delle protesi che non vanno bene, cioè sono loro le vittime, non la Daddario. Cioè la Daddario, insomma, vabbè,
da dare come vittima è un po' forte, certamente.
Infatti,
e in qualche momento, Santoro, in qualche momento Santoro l'ha presentata anche come vittima.
Appunto.
No, Francesco, però non nascondiamoci dietro le cose. Tutta la vicenda giudiziaria delle tangenti, la sanità, gli intrecci tra la politica, l'imprenditoria e la sanità in Puglia è certamente un aspetto importante, ed è forse l'aspetto più interessante di tutta questa vicenda. però passa in secondo piano rispetto al fatto che parla in televisione una che dice di essere stata a letto a Palazzo Grazioli col Presidente del Consiglio. Lei capisce bene che in qualsiasi altro paese comunque di una cosa del genere si parla, si parlerebbe, insomma.
Sì, sì, no, no, ma dico, è giusto parlarne, però sembra che una parte dell'Italia difenda questa persona come se fosse una vittima che a parole sue ha costruito forse degli edifici abusivamente in territorio del demanio, perché queste sono cose da approfondire. Cioè, il problema è che qualcuno forse hanno montato delle protesi che non servivano.
Sì, no, Francesco, è possibile che questa storia sia un po' stata dimenticata. A 8:30 questa sera si parla appunto della manifestazione di domani. Paolo Bonaiuti, che è uno dei principali collaboratori, come sapete, di Berlusconi.
Santoro, perché lui questo è ciò che cerca, cioè di fare la figura del martire.
Ascoltatori ancora. Alfredo da Napoli.
Sì, buonasera, io sono Alfredo Cafasso e sono un ingegnere e un pubblicista napoletano.
Sì.
E volevo dirle, Cruciani, che io domani sarò alla manifestazione a Roma con una doppia motivazione. Una è quella per la quale io credo che i contenuti dell'intervento di Bernstein di ieri da Santoro, Bernstein Pulitzer per lo scandalo Watergate in America,
sì,
non l'ultimo arrivato.
Anche i Pulitzer, anche i premi Pulitzer possono dire.
Scusi, mi faccio finire.
Sì, no, parentesi, una parentesi.
C'è questa mania della sovrapposizione.
Ma io non ho nessuna mania, io parlo in questo modo e mi confronto in questo modo.
Quando mi vuole far parlare,
no, Alfredo, lei non mi insegni il mestiere. Io sono qui e la faccio parlare quanto vuole, anche 10 minuti. Però lei non contesti il mio modo di discutere con lei. Sto dicendo, sto aprendo una parentesi, anche i premi Pulitzer possono dire delle stupidaggini.
Allora io le ho detto, al di là dell'affermazione sullo stalinismo che può essere opinabile,
meno male,
i contenuti, se mi fa parlare ma lei si sovrappone, i contenuti dell'intervento di Bernstein Pulitzer per il Watergate secondo me hanno del vero, ma la mia seconda motivazione è anche perché ritengo che la stampa italiana si stia ponendo in una posizione che sia quantomeno nella quale ci sia quantomeno un'autocorresponsabilità, perché se si lasciano 5 giornalisti in Italia a fare il giornalismo d'inchiesta è chiaro che poi questi diventano facilmente attaccabili. Allora io domani sarò in piazza con due motivazioni.
Ma chi è attaccabile, scusi?
I 5 giornalisti che in Italia.
Ma chi è attaccabile? Chi è attaccato? Chi è attaccato?
Chi è attaccato?
Sì.
Forse vive in un altro paese.
No, sto vivo qua. Vivo.
Allora a lei non risulta che i giornalisti che fanno inchieste in Italia sono attaccati?
Ma dove? Attaccati da chi? Ma mi faccia degli esempi.
Per esempio Santoro quando vuole fare una trasmissione.
Santoro è attaccato.
Che è stato prima della trasmissione.
Cioè Santoro è l'unico in Rai che può fare quello che vuole, è attaccato. Mi sta dicendo,
Cruciani,
che è attaccato.
Tutto quello che c'è stato prima della trasmissione di ieri e come si è arrivata alla messa in onda, oppure che cosa è stato fatto alla Gabbanelli, poi la Rai è intervenuta, oppure che cosa si fa a qualcun
altro. La Gabbanelli ha detto che è stata data la copertura legale. Ma di che stiamo parlando?
È stata data dalla Rai dopo che il caso.
Ho capito. Ma un'azienda come un'azienda come la RAI deve sempre verificare quali sono le ripercussioni dal punto di vista legale di quello che una trasmissione manda in onda, o no?
Concludo di esporre il mio punto di vista. Ci sono due motivazioni per me. Io ritengo che da un lato ci siano delle giuste motivazioni e le argomentazioni di Bernstein e dall'altro ritengo che ci siano delle corresponsabilità della stampa italiana, perché
sì,
lasciare 5 persone sole a fare giornalismo d'inchiesta si trasforma la
stampa. Ma quali sarebbero queste 5 persone?
Bernstein ha fatto presente,
sì,
che
a parte che uno se ne può fregare di quello che dice Bernstein, che non conosce nulla e non sa nulla dell'Italia. Non conosce nulla dell'Italia.
Io sono italiano e sono un pubblicista, la sto esprimendo anch'io.
Ma sì, ma lei sta esprimendo, infatti sto dicendo di Bernstein, non di lei. Io dico, come si fa a non capire che il solo fatto che esista una trasmissione, per esempio questa sera 8:30, l'informazione al guinzaglio, punto interrogativo, sono settimane, mesi possiamo dire che si parla di una cosa di questo tipo. Ci sono talk show, ma è un paradosso, è un controsenso, un talk show dedicati al fatto che l'informazione può essere al guinzaglio, domande, contro domande, un cortocircuito pazzesco. Il solo fatto che esistano trasmissioni che parlano delle trasmissioni stesse, siamo al guinzaglio o non siamo al guinzaglio? Alfredo, si rende conto di quanto sia ridicolo tutta questa discussione?
Guardi, posso anche essere d'accordo con lei, ma il ridicolo è proprio il fatto che qui si finisce sempre col parlarsi addosso. E si finisce sempre poi con questa tecnica del parlarsi addosso e del ridicolizzare i contenuti con lo svuotare i contenuti. Il contenuto di questa manifestazione è un contenuto che può essere condivisibile o non condivisibile, ma esiste. E ci sono 450.000 persone che hanno firmato un appello. Ci saranno un certo numero di persone in piazza che sono lì perché hanno un'opinione e pensano di vivere in un paese, così come lo penso io oggi, in cui ci sono dei problemi.
Sì, ma io non, allora, non sto criminalizzando nessuno, sto dicendo...
Ma io non mi... che si fanno le trasmissioni. E che significa? Bisogna vedere come si fanno le trasmissioni. Bisogna vedere in che modo si presentano le cose. Bisogna vedere se c'è...
In tanti modi si presentano le cose, appunto. In tantissimi modi.
Se c'è contraddittorio.
Ma non c'è...
Bisogna vedere se al contraddittorio viene lasciato lo stesso spazio della... di quello che vuole essere la linea della trasmissione. Cioè, Cruciani, cioè, non credo che debba, come dice lei, insegnare il suo mestiere. Quindi non credo che lei non possa capire quali siano le cose che siano dietro alle cose che io sto dicendo. Poi può condividere.
No, ma Alfredo, io non condivido nemmeno una virgola di quello che lei dice, ma questo ciò non toglie che lei può parlare tranquillamente, può esprimere tranquillamente la sua idea. Qui in Italia non c'è nessun pericolo per la libertà di informazione, ci sono dei problemi che riguardano l'informazione, che riguardano la RAI, l'occupazione della politica, ci sono dei problemi che riguardano il conflitto di interesse di Berlusconi, lo sappiamo tutti. Francamente non credo che ci siano queste grandi novità da rendere urgente la manifestazione di sabato, che ho definito come lei sa, e rimango della mia idea nonostante quello che ho sentito ieri ho sentito oggi, perché la trasmissione non l'ho vista ieri, dal premio Pulitzer Carl Bernstein. Donatella da Pisa, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, volevo farle una domanda sul caso Polaski, perché ho una curiosità, però prima mi lasci fare una considerazione, perché anch'io mi sono chiesta perché c'è questa levata di scudi e questa grande difesa di questo regista, nonostante abbia commesso un reato veramente fra i più odiosi. E non sono solo i registi, ci sono anche tanti giornalisti che hanno preso una posizione di difesa, anche la stessa Natalia Spesi su Repubblica ha scritto delle parole molto indulgenti.
Anche Mariuccia Ciotta sul Manifesto, certo. Anche un'altra giornalista sul Manifesto, se è per
sì,
questo.
Sì, anche donne, fra l'altro. Quindi sono veramente stupita, fra l'altro, considerando che su Repubblica, insomma, tutta l'estate hanno montato anche molto il caso Noemi, scandalizzandosi molto per un presunto rapporto che potrebbe aver avuto il Presidente del Consiglio con una minorenne. Quindi lo trovo veramente incomprensibile e anche contraddittorio. C'è veramente una doppia morale della sinistra in questo, che viene mostrata anche in questo frangente. Ma mi chiedevo, oltre al fatto della difesa degli intellettuali di sinistra su Polaski, questa persona, sono 30 anni, no, che vive in Europa, ha girato per vari paesi europei, ma questo mandato di cattura internazionale perché è scattato solo adesso?
Pare
è
sia scattato
in Italia, per esempio.
No, pare che sia scattato per alcuni dicono per un errore del suo difensore, altri dicono per un'impuntatura da parte di un giudice americano, ma insomma no, non ci addentriamo in questi dettagli che riguardano una vicenda giudiziaria vecchia e sicuramente tortuosa, con vari punti di ancora oscuri.
No, mi domandavo se per caso ci fosse stato anche una certa, diciamo, indulgenza anche degli altri paesi europei a non far dare seguito a un mandato di cattura.
Probabile che sia così, è tutta da verificare questa storia, anche per possibili, come dire, coperture di cui potrebbe avere beneficiato Polaski. La ringrazio. Franco, provincia di Massa, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Mia moglie mi ha dato per disperso, comunque vabbè.
Lei ha ragione, ma va così.
No, vi capisco benissimo. E mi scusi, sento un po' di ritorno nell'auricolare.
Ma io la sento molto bene, dica pure.
No, io volevo dire questo. Mi lasci indignare, signor Cruciani. Io sono molto indignato, non per la libertà di stampa, per tutti questi, per la Daddario. Non mi interessano questi discorsi qua. Io voglio tornare sullo scudo fiscale. A me quello che mi ha indignato molto è stato proprio questo fatto dello scudo fiscale. Mi ha indignato il fatto che sia stato inserito poi le false fatturazioni, il falso in bilancio. Mi ha dato fastidio che sia stata fissata un'aliquota del 5%, che poi è stata dilazionata in 5 anni, quindi praticamente queste persone qua pagheranno un 1% annuo in sostanza, mentre noi povere persone normali, io sono un artigiano, a me mi è capitato in un momento di difficoltà di non poter far fronte a tutte le tasse che avevo da pagare, mi è arrivato dopo un po' di tempo la cartella di Equitalia, dove lì mi sono stati imposti dei tassi da strozzinaggio, perché praticamente la tassa era doppiata. Invece a queste persone qua che portano i capitali fuori all'estero, li fanno riportare qua in Italia con dei tassi che sono ridicoli. Ma la cosa che ancora di più mi indigna è il fatto che oggi, se tutta l'opposizione, chiamiamola così, ma non è questa, fosse stata presente in aula, questa sera il governo sarebbe in minoranza e quindi questa legge, almeno per oggi, non sarebbe passata. E questa è la cosa che mi indigna ancora di più.
Franco, la ringrazio. Giacomo da Lucca, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire sullo scudo fiscale.
Sì, 30 secondi però, Giacomo.
Velocissimo, la prima cosa è questa. Io sono un tecnico, lavoro all'estero, vado fuori per lavoro. L'anno scorso pagavo 13.000 euro di IRPEF. Cioè, per pagare la stessa cifra ci vogliono 200.000 euro di scudo fiscale che rientra, 200.000 euro all'incirca di il capitale che rientra. Io non avevo guadagnato 37.000 euro lordi. La cosa che devo indignare i finanzi è perché vado a spiegare alla gente, a tutti i miei amici, tutte le cose, che è giusto pagare le tasse, che il sistema va bene, se la gente tutta pagano le tasse, così, e poi se arriva un fondo e chi non paga le tasse viene premiato.
Ho capito, Giacomo. Due telefonate conclusive questa sera, come avete sentito, contro, ferocemente contro lo scudo fiscale. Sarà il caso forse la settimana prossima di tornarci su, non lo so. Intanto vi saluto, vi do appuntamento a lunedì 18.30, la Zanzara @radio24.it. Ciao.
La Zanzara.